Eccoci. Buonasera a tutti. Scusate questo teatrino, ma purtroppo molti nostri colleghi evidentemente o non erano disponibili o non avevano ben valutato che cosa avremmo dovuto fare oggi, per cui abbiamo dovuto cercare le deleghe all'ultimo minuto. Però ci siamo. Abbiamo 53 teste e l'80,38% di percentuale di presenza. Visto che si è perso tutto questo tempo, io la farò breve sulle comunicazioni. Innanzitutto vorrei dare il benvenuto all'avvocato Alessandro Paire, che è uno dei titolari dello studio Gandino e Paire, che dall'inizio di giugno è nostro consulente legale e che avrà questo incarico fino alla fine del 2018. Comincia con lui un percorso di consulenza importante di cui sentivamo fortemente il bisogno, quindi lo ringrazio anche per essere qui oggi e credo che ci accompagnerà con professionalità nei mesi a venire. Grazie avvocato. Prego, prego.
Mi ha già introdotto il Presidente, sono Alessandro Paire, sono l'avvocato del Foro di Torino e sono titolare dello studio Gandino Paire unitamente al mio socio l'avvocato Andrea Gandino. Siamo uno studio con sede principale a Torino ma che ha una sede secondaria a Roma e una forte collaborazione con lo studio del professor Vetrò, già segretario generale dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas e attuale Presidente della Cassa per il Conguaglio del Servizio Elettrico. Siamo uno studio di diritto amministrativo che si occupa solo ed esclusivamente di ambiente, energia, servizi pubblici in generale. Quindi abbiamo ricercato questo incarico proprio perché siamo felici di questa collaborazione che si avvia, perché è una collaborazione su cui crediamo molto come specializzazione. Siamo ovviamente a disposizione, abbiamo iniziato 15 giorni fa con un primo accesso presso gli uffici, a vedere la documentazione, siamo a disposizione. Non rubo altro tempo, grazie e buon lavoro.
Grazie avvocato. Bene, la seconda comunicazione doverosa è rispetto all'altra consulenza, o meglio, all'altra figura, tuttora mancante in ruolo nella nostra struttura, che è quella del direttore generale. Quindi vi informo anche a nome del Presidente del Consiglio Direttivo brevemente su quello che è avvenuto. È stata formata una commissione di 3 esperti che ha valutato i 30, se non ricordo male, curricula che sono arrivati in ATO, li ha valutati, da questi ha estratto i migliori profili e ce li ha dati senza un ordine, ci ha dato 4 nomi. Ciascuno di questi 4 soggetti potrà ricoprire, se prescelto, il ruolo di direttore generale. Adesso, siccome la nomina del direttore verrà fatta da questa assemblea, d'accordo con la presidenza della Regione Toscana, questi 4 nomi verranno inviati così come sono alla presidenza della Regione Toscana perché ci dica se li valuta tutti allo stesso pari come dovrebbe essere e quindi dovremmo riavere questi 4 nomi indietro nel più breve tempo possibile. A quel punto potremo convocare un'assemblea per decidere il nome del soggetto che deve ricoprire questo importantissimo ruolo. Vorrei, se possibile, far questo entro la fine di luglio, se la Regione ci restituisce per tempo i nomi o emendati o quelli che sono, per poi evidentemente in maniera assembleare e condivisa trovare il soggetto che fa la bisogna per il nostro ATO. Da questa tempistica deriva anche quello che ci diremo poi al punto numero 3 all'ordine del giorno circa il prolungamento dell'incarico temporaneo della dottoressa Billi. Però questo è lo stato dell'arte, quindi tutto ciò che doveva essere fatto per individuare la shortlist dei candidati è stato fatto. Adesso dipende molto dalla velocità con cui la Presidenza della Regione Toscana ci risponderà circa questi 4 nomi. Cioè non è che Rossi ne sceglierà uno, ma ci dirà se ha nessuna controindicazione circa ciascuno dei 4, penso di no, ma insomma lo faremo decidere a lui e poi vi riconvocherò per la fine di luglio. Mi dispiace molto, ma se vogliamo veramente dotarci del direttore generale in breve tempo è necessario rivedersi o per fine luglio o primi di agosto, ma preferirei chiudere entro il 31 luglio. Si farà circolare una mail anche per possibilmente condividere la data. Io ho finito come comunicazioni, non so se Alessandra Biondi vi vuole aggiungere nulla.
L'aggiornamento delle teste e delle percentuali, per favore.
Allora, aggiornamento a ora, 54 teste, 80,89 di percentuale rappresentata. Allora passiamo direttamente al punto numero 3 all'ordine del giorno. proroga temporanea delle mansioni sovraordinate facente funzione di direttore generale assegnate alla dottoressa Elisa Billi, che ringrazio, che ha dato la disponibilità a mantenere per quello che serve ancora la sua carica di direttore generale pro tempore. Nella documento, nella delibera che vi ho mandato, che vi abbiamo mandato, ho riportato un tempo di proroga di 60 giorni. L'ho fatto per non farvi arrabbiare, ma di fatto, siccome nel mezzo ci abbiamo agosto, sarebbe molto più logico che convenissimo tutti d'accordo che la proroga viene data per 3 mesi o quale minor tempo nel momento in cui si arriverà a sottoscrivere la convenzione col nuovo direttore generale. Quindi emendo io direttamente la delibera, se non ci sono diverse indicazioni da parte vostra, in 90 giorni, sperando di farcela, ma io penso che a questo punto ce la dobbiamo fare. Significa luglio, agosto, settembre. Entro il 30 settembre dobbiamo avere in servizio il direttore generale. Credo che se non ci sono intoppi strani, e permettetemi, se non litighiamo tra noi su chi debba essere questo direttore generale, ci si può fare. Va bene? Quindi l'avete già letta, non sto a rileggervela. È inteso però che si parla di 90 e non di 60 giorni a verbale. Come? No, io l'ho fatta mia, cioè ve l'ho proposto io. Chiedo quindi chi è d'accordo, per favore alzi la mano. Giù, grazie. Controprova, contrari? Astenuti? Bene, approvata all'unanimità. Grazie. Poi, punto numero 4. Determina il facente funzione del direttore generale numero 22 del 28/4/2017, avente ad oggetto rendiconto 2016, presa d'atto e ratifica. Passo la parola alla dottoressa Billi.
Sì, buonasera. Intanto grazie della fiducia. In merito a questo quarto punto all'ordine del giorno, sarò breve anche io. La scadenza prevista per l'approvazione del rendiconto quest'anno era fissata al 30 di aprile, non c'era la possibilità nelle more di Pasqua, nelle more delle vacanze, conti e quant'altro, di convocare un'assemblea entro stretto giro di posta, quindi con il supporto dell'organo del revisore unico abbiamo proceduto alle attività propedeutiche all'approvazione del rendiconto, quindi alla verifica dei residui attivi e passivi, a tutte le attività effettuate, numero mandati, numero riversali, gestione finanziaria di competenza, e abbiamo approvato il rendiconto della gestione alla data del 28 di aprile con una determina del facente funzione che oggi porto alla vostra attenzione per presa d'atto e ratifica. Chiaramente le risultanze del rendiconto si ritiene opportuno vengano rimesse al direttore generale nel piano delle funzioni per le determinazioni successive ed eventuali. Esorto al pagamento delle quote di partecipazione che continuano anche con il rendiconto a risultare veramente latenti. Grazie.
Ci sono domande o richieste di chiarimenti sull'argomento? Nessuno? Allora lo possiamo porre in votazione come presa d'atto, ovviamente. Chi è d'accordo? Giù, grazie. Contrari? Astenuti? Allora, li segniamo. Cabriglia con delega di Capolona. Scrivi? Campagnatico. Sansepolcro. Fai i conti. Un minuto per fare il conteggio. Lo puoi dire te, guarda.
Approvata con il 97% delle quote presenti.
Grazie. Punto numero 5. Approvazione dei piani di riorganizzazione dei servizi e delle infrastrutture minori di singole AOR, quale stralcio del complessivo PRS della concessione. Nuovamente la parola alla dottoressa Billi.
Sì, allora io come infarinatura generale, avendo appreso dai miei colleghi tecnici qualche informazione tecnica per l'appunto, si tratta del piano di riorganizzazione dei servizi per le aree omogenee. In approvazione oggi ce ne sono tre che hanno seguito tutti gli iter necessari, quindi la predisposizione del progetto, la condivisione con le amministrazioni comunali, l'invio al gestore e poi il ritorno all'autorità. Sono i progetti dell'area Amiata Valdorcia, della AOR Arezzo e della AOR San Giovanni Valdarno. Valdarno. Sì. È una, allora, del punto numero 3 all'ordine del giorno sul rendiconto, è la presa d'atto dell'attività effettuata in merito al rendiconto, quindi tutta l'attività propedeutica. La ratifica concerne la determina con cui è stato preso atto a suo tempo il 28 di aprile di questa attività. Cioè il direttore generale facente funzioni, nonché responsabile del servizio finanziario, nonché oggi facente funzione del direttore e segretario di questa assemblea, ha provveduto a fare le attività del rendiconto come responsabile del servizio finanziario contabile, che ancora oggi come mansione riveste, e come facente funzioni ha preso atto di questo lavoro del responsabile, che ha portato a analizzare la gestione finanziaria economica di competenza e a riportare l'avanzo della gestione. Il direttore facente funzione ne ha preso atto con propria determina, che oggi porta a voi assemblea, che siete competenti dell'approvazione dei bilanci. Quindi è una presa d'atto e una ratifica del mio atto. Perfetto. Il signore qui presente ha detto che si approva, ma nel senso che la delibera viene oggi approvata all'unanimità, al 97% delle quote dei presenti. Perfetto. Bene, invece sul rendiconto, sul piano di riorganizzazione dei servizi, ripeto, è... il più esteso progetto dei servizi. Riguarda le tre aree che vi ho detto e che, come vi ho detto prima, hanno completato l'iter che era stato programmato e preventivato per arrivare oggi in approvazione. Ho sbagliato l'area di Valdarno, che ho chiamato San Giovanni. E mi scuso. E quindi oggi si approvano i progetti, solo ed esclusivamente i progetti così come presentati.
Ci sono richieste di chiarimenti? No. Lo possiamo porre in votazione allora. Poniamo in votazione il punto 5. Favorevoli? Grazie, giù. Contrari? Grazie, astenuti? Approvata all'unanimità. Grazie. Bene. Punto numero 6. Riorganizzazione del sistema in un atto unico regionale, considerazione ed eventuali determinazioni. Diciamo che arriviamo a un punto sul quale io, che ho un po', diciamo, voluto introdurre io, mentre gli altri erano dovuti, e soprattutto il punto numero 3, in quanto il mandato della dottoressa Billi scadeva oggi, quindi era necessario comunque scade dopodomani, era necessario prendere questa determinazione. Il punto numero 6 è di fatto io vorrei instaurare un po' una chiacchierata con i miei amici sindaci su questo tema. E partiamo dall'informazione. È in corso da parte della Regione Toscana uno studio per la riorganizzazione del sistema di smaltimento rifiuti dell'intera Toscana. Pochi mesi fa è nato un nuovo soggetto gestore, che è gestore del lato Toscana Centro, che si chiama Alia, che di fatto recepisce le società che già in passato si occupavano di raccolta e smaltimento dei rifiuti in quella parte della nostra regione. Come sapete, la Costa ancora non ha fatto la gara per l'affidamento del servizio. Intravedo, ma è una mia opinione personale, che probabilmente Alia si porrà come partner per assumere anche quel servizio. Mi posso immaginare che se il nostro contratto di servizio, al termine delle indagini che la magistratura sta svolgendo, dovesse giungere a una risoluzione di un tipo o di un altro, un'eventuale nuova gara per l'affidamento di un servizio vedrebbe, molto probabilmente, sono tutte ipotesi che sto facendo, la presenza tra i concorrenti anche quello di Alia, che a quel punto si verrebbe a porre come gestore di Ato Centro, di Ato Costa, forse quasi sicuro, e forse anche di Ato Toscana Sud. Bene, su questo impianto, che però riguarda il gestore, la Regione sta ristrutturando, perlomeno a livello di intenti, anche il sistema di indirizzo e controllo che è affidato agli ATO. E quindi sta lavorando su una riproposizione del sistema di indirizzo e controllo su base regionale. Quindi si prevede, si pensa, non esistono neanche atti interlocutori sull'argomento, quindi è un dato di fatto di cui siamo venuti a conoscenza perché ci hanno chiesto dati e abbiamo capito quindi che stanno lavorando su questo argomento, che prevede una riunificazione dei tre ATO, Sud, Costa e Centro, in un unico ATO regionale. Ora su questo, secondo me, gli ATO, e parlo per il nostro, secondo me hanno l'opportunità, se non il dovere addirittura, di esprimersi. Perché? Anzitutto è venuto fuori da incontri che ci sono stati, ai quali non ho partecipato perché non era prevista la presenza della componente politica, ma di quella sostanzialmente tecnica, che di fatto l'Ato Toscana Sud è il più virtuoso di tutti. Cioè noi siamo riusciti, bene o male, con fatica, a mettere insieme un qualche cosa che funziona, che sta funzionando, con mille difficoltà. Abbiamo un gestore che crea dei problemi, abbiamo un contratto di servizio che per noi è molto penalizzante, però di fatto le cose da noi stanno funzionando. Ato Toscana Centro ha dei problemi grossi perché difetta di impianti, quindi deve per forza veicolare i propri esuberi di produzione di rifiuto solido urbano verso la costa o verso il sud. E Ato Costa ha altri problemi sui quali non voglio entrare, ma comunque evidentemente, se ancora non hanno fatto la gara, un qualche problema di organizzazione lo intravedo. Allora, detto questo, se il futuro dovesse essere quello di un ATO unico regionale che risponde e che indirizza un unico gestore regionale, io vedo per noi delle difficoltà emergenti. Le vedo perché, se è vero come vero che la parte centrale della Toscana non ha impianti e che quindi deve veicolare una parte consistente dei propri rifiuti sulle altre realtà territoriali, una cosa è riuscire a gestire questo transito attraverso un'unità amministrativa indipendente come è l'Ato Toscana Sud rispetto all'Ato Toscana Centro. È una cosa essere dentro un unico organismo nel quale ovviamente noi, parlo per l'Ato Toscana Sud, non abbiamo maggioranza e dovremo necessariamente in qualche modo accettare le condizioni che dall'area fiorentina ci potrebbero venire, che è numericamente la più consistente di tutte. Quindi io intravedo una difficoltà futura e lo schema che mi sono fatto mentalmente è quello che non vedrei affatto male un gestore unico regionale. Perché? Perché aumentando le dimensioni i fattori di scala migliorano e quindi si va probabilmente a risparmiare. Dico probabilmente, sarebbe tutto da dimostrare, ma avrebbe un senso perché il disegno industriale di un gestore unico rispetto a tre gestori diversi molto probabilmente produce economie di scala. assolutamente non dello stesso segno la riunificazione sotto uno stesso organismo regionale per quello che riguarda la funzione politica di indirizzo e controllo. Avete visto oggi che per mettere insieme le deleghe di 105 sindaci ci è voluto un'ora e mezzo. Quando dovremmo essere, quanti siamo, 300 e passa, in un atto regionale, io intravedo grossissime difficoltà, ma non solo a convocarci, anche solo a dialogare, perché troppo diversi sono i temi e i problemi che si pongono tra noi, Firenze e Livorno. Quindi io vorrei su questo aprire un dibattito, quindi io vi ho posto il tema. Di fatto, se una unificazione è probabile a livello di gestore, non lo so se ci sarà o no, ma la intravedo probabile, non vorrei mai che ci fosse un'unificazione unica dell'organismo di indirizzo e controllo politico che è l'ATO, perché nonostante tutte le difficoltà oggi la nostra funzione è riconosciuta, riusciamo a gestire le cose molto meglio di quanto non faccia l'ATO Toscana Centro, ancora molto meglio di quanto non sia riuscita a fare l'ATO Costa. Quindi io pongo questo tema, poi decideremo insieme se è il caso o meno, non oggi, ma alla prossima assemblea eventualmente di produrre un documento da condividere, da circolare, che esprima questa nostra volontà. Io vi ho dato il mio parere personale, però mi farebbe piacere sentire l'opinione dei presenti, che ringrazio per la presenza e che parlano per sé, ma ricordatelo anche sempre un po' per delega di coloro che hanno voluto dar loro la delega. Questo era il mio pensiero e quindi apro il dibattito.
Allora, noi come comuni, allora, a parte là abbiamo i nuovi comuni entrati che presento, mi permetto di presentare, scusate, il Manciano e Campagnatico. E noi abbiamo già fatto un atto, siamo già stati in regione, forse l'avete già avuto perché l'ho mandato per conoscenza anche all'ATO, dove abbiamo fatto un insieme di comuni, abbiamo fatto un'ordinanza, un consiglio comunale e altri comuni l'hanno fatto, insieme ci siamo messi, abbiamo fatto un atto, uno abbiamo portato in regione dove abbiamo detto non solo no all'ATO unica, assolutamente no, ma per i problemi politici e di gestione, perché io lo sto vedendo con l'IT, cioè con l'IT che è il lato unico, anche se i gestori sono diversi, però abbiamo dei seri problemi, problemi di rappresentanza, cioè lì andiamo, votiamo e non contiamo nulla, qui forse qualcosa riusciamo a comunque ancora ad esprimere e a contare, perché siamo tutti i sindaci presenti, in realtà lì siamo una rappresentanza, facciamo conferenze territoriali, poi da queste conferenze territoriali vengono fuori dei rappresentanti dell'assemblea, morale della favola, su 56 comuni, per farvi capire, di Siena e Grosseto andiamo 8 a rappresentare tutto il territorio e quindi le decisioni su un gestore, e abbiamo il potere di decidere anche sugli altri gestori, quindi in realtà l'ATO unica e più gestori è fallimentare. Io però sono anche un po' contro in realtà il gestore unico, il grande gestore, perché diventerebbe un problema di rapporti. In questo caso dovremmo avere il grande gestore con più subappalti. Io questo lo dico perché essendo il mio territorio, il territorio della costa, il territorio grossetano, dove in realtà abbiamo un socio di Sei Toscana, quindi non abbiamo Sei Toscana diretta, abbiamo dei seri problemi, abbiamo dei problemi di rapporti. Quindi secondo me il problema del gestore unico e poi tanti o piccoli subappalti o soci che lo gestiscono in maniera diversa, per me è un problema. Quindi io tornerei al lato come è ora, però a gestori riconducibili alle aree, alle AOR. Quindi assolutamente aperta la battaglia da un punto di vista no ATO unica, però a gestori più piccoli. Riusciamo a controllare, politicamente non ci interessa da quel punto di vista come piccole AOR, ma riusciamo a controllare da un punto di vista pratico. E quindi poi per avere il servizio in bacini molto più piccoli e quindi facilmente verificabili a tutti. Grazie.
Grazie Simona. Altri? San Giovanni, prego. Io non ricordo il tuo nome, scusami. Grazie.
Del sindaco. No, un po' per rappresentare anche la nostra esperienza. Noi siamo serviti non da un socio di Sei Toscana, ma posso garantire che i problemi con Sei Toscana sono gli stessi. Quindi anche se non è un subappaltatore, anche con l'azienda master, devo dire che non certo mi posso complimentare per i servizi che quotidianamente riceviamo. Pertanto l'idea di andarsi a confrontare con un gestore unico a livello regionale, beh, mi creano un poco, non pochi pensieri, perché rapportare un piccolo comune di 17.000 persone senza avere un interlocutore dall'altra parte che alla fine ha un interesse a tenere delle relazioni buone con me, diventa veramente difficile da gestire, a meno che funzioni un meccanismo di standardizzazione dei servizi, che è l'elemento che oggi forse manca veramente al nostro livello per arrivare a un minimo di controllo e di gestione delle questioni. Cioè, se non importa chi svolge il servizio, se a monte ho chiarezza su come vengono fatte le cose. Oggi siamo nel pantano più assoluto da questo punto di vista, perché è un continuo revisionare i servizi, è un continuo contestare i servizi, e il motore, la cinghia di variazione di quelle sono le azioni tra i desiderati delle amministrazioni e il territorio, è una cinghia che oramai si è spezzata da chissà quanto tempo. Cioè non riusciamo più a governare quello che è il controllo sul nostro territorio, per cui il gestore, qualsiasi sia il modello con il quale vogliamo affrontare la questione, credo che dobbiamo fare una riflessione un po' più a monte, cioè standardizziamo veramente i servizi. A questo punto mi pongo il problema del lato. Se il lato deve essere unica, e io su questo ho ancora da maturare personalmente un'opinione che sia veramente concreta, perché ci sono pro e contro in tutti i modelli, però se deve essere configurata sul modello della regione, che sia la regione stessa fa dato. Cioè c'è bisogno di mettere un altro cuscinetto tra noi e gestore dei servizi e la regione. Cioè, già i rapporti sono estremamente complessi, sono scomparsi completamente i rapporti a livello provinciale. Andare a inserire un'altra autorità che a livello regionale si relaziona con 200-300 comuni della regione toscana, mi sembra siano 200 e passa, credo l'ordine di misura sia questo. È veramente un'idea che non mi affascina, ecco, diciamola in questa maniera. Diciamo che bilanciando quelli potrebbero essere pro e contro, è una questione che non ritengo sia proprio l'ideale per fare questa cosa. Ecco, per cui condivido con l'assemblea un po' quest'idea, cioè non è tanto quanto ridisegnare il gestore unico, vedere nella possibilità di avere un gestore unico l'elemento per risparmiare, perché poi anche Sei Toscana nei nostri confronti deve essere un elemento di risparmio. Tutto è in fuori che un elemento concreto a oggi di risparmio della nostra tariffa, anzi io ho visto lievitare la mia bolletta come cittadino, ma ho visto lievitare la bolletta del comune, e i costi non sono certo diminuiti. La qualità non ne parliamo, non c'è neanche un autocontrollo che possa dirsi tale, per cui devo dire che in questo momento siamo in una situazione che è una situazione quanto mai difficile da gestire, per cui non mi affascina l'idea del gestore unico. Vorrei ritornare a un gestore che da me dipende direttamente anche per le scelte, che ottimizza i suoi costi, ma che alla fine io possa in qualche maniera governare, perché altrimenti sono in balia della sua volontà di fare le cose. Dall'altra parte, raddoppiare e creare un altro cuscinetto tra me a livello regionale della stessa entità, ho l'impressione che serva poco.
Alessandra Biondi.
Sì, io anzi mi scuso, faccio questo intervento e poi vi devo lasciare l'assemblea per altri motivi. Però prendo spunto dall'ultimo intervento del Comune di San Giovanni, proprio perché ha introdotto un elemento che credo sia di un'importanza fondamentale. Al di là del tema atto unico, gestore unico o meno, credo che oggi stiamo pagando il, diciamo, stiamo pagando pegno per quello che ad oggi manca, e cioè per questa frammentarietà anche di idea progettuale di quello che è il servizio. Quindi manca il nostro piano d'ambito, tanto per intendersi, manca un elemento nel quale ci si riconduca a un modello che parta da una progettazione vera del territorio, dei bisogni, che parta da un'analisi di quello che vogliamo fare sugli impianti, delle scelte impiantistiche che, voglio dire, vi ricordo il mandato dell'Assemblea di un anno e mezzo fa, quando avevamo detto partiamo da lì, perché oggi tanti costi della nostra tariffa sono legati al discorso impiantistico, che sappiamo bene, perché se no ci nascondiamo anche sempre dietro a delle false, come dire, a dei falsi problemi. Io parlo per adesso non per parlare del lato, per parlare però per del lato unico o meno, però per dire che i problemi sono tanti. Oggi gli impianti, il sistema impiantistico del lato Toscana Sud è un sistema esuberante rispetto ad un modello che ad oggi stiamo attuando di raccolta e smaltimento. È un sistema che non regge, quindi per questo dobbiamo fare altre riflessioni. Rivediamo, facciamo un revamping dell'impianto, facciamo altre scelte. Non si può fare scelte che prima si decide cosa e poi capiamo il perché le abbiamo fatte. Dobbiamo fare un piano d'ambito serio, e su questo ci si devono ricondurre poi le scelte che devono, come dire, portare a quello di cui si parla, cioè ottimizzazione dei costi, razionalizzazione. Noi oggi stiamo facendo questo sforzo. Il nostro piano d'ambito l'avevamo pensato come la somma dei piani di riorganizzazione delle varie aree, che però è mancante della parte delle scelte impiantistiche, perché poi i piani cozzano con quello che è il punto finale, cioè l'impianto, no? Quindi, voglio dire, certi piani che si prefiggono obiettivi di differenziate, si prefiggono obiettivi di recupero, poi però cozzano col fatto che noi comunque abbiamo una incapacità di completare il ciclo di gestione complessivo, perché i nostri impianti danno certe risposte e altrimenti più di lì non si va. Detto questo, quindi, io credo che dobbiamo recuperare questo tempo perduto, lo dobbiamo recuperare come ATO. Io qui richiamo, al di là del lato unio di quello che sarà, condivido quello che è stato detto, perché comunque condivido porsi il problema, condivido riflettere, però credo che il nostro mandato di qui a breve dovrebbe essere quello di fare una riflessione seria. L'Assemblea dovrebbe riprendere possesso di quello che è il vero mandato, cioè fare il piano d'ambito. Poi un piano che comunque che è il piano che poi deve servire anche al gestore a metterlo di fronte ad un servizio. È questo, ha queste caratteristiche. Oggi noi siamo 106 comuni che presentiamo 17 AUR, che presentiamo 17 richieste diverse al gestore di servizi. Cioè, ma come facciamo? È una schizofrenia. Quindi, questo però, capisco, sono amministratore come voi, siamo nella difficoltà anche poi di dover dare risposta ai cittadini, di spiegargli perché certe cose sì o certe cose no. Quindi, voglio dire, non è banale, però è il punto di partenza da cui ripartire. Perché ne abbiamo parlato più volte in consiglio direttivo, ne parliamo con ognuno di voi, se non ripartiamo da lì, noi non arriveremo mai a capire dov'è l'antieconomicità di questo sistema. E non arriveremo mai a stringere il gestore su un impegno reale di servizio fatto con qualità, rispondente a degli standard che si diceva prima che ci siamo dati. Questo è il mio personalissimo pensiero, al di là di essere poi il presidente del consiglio direttivo, ma parlo come amministratore e quindi come tutti voi.
Prego.
Sono il sindaco del comune di Buce. Ciao. Provo a fare una riflessione che va un pochino al di là anche dell'ambito stretto nel quale siamo confinati a ragionare. Anche perché la comunicazione del presidente Rossi in consiglio regionale è stata una comunicazione che ha abbracciato il mondo. Nel senso che mi è parso che le sue riflessioni siano state più orientate a portare, come si dice, il gatto dentro la trappola piuttosto che non ad affrontare un problema preciso. Perché nella comunicazione si è parlato di acqua, si è parlato di rifiuti, si è parlato di tutto, di energia. Che la visione strategica fiorentino-centrica, scusate se adopero sta parola, sia evidente, mi pare che non ce lo dobbiamo raccontare di giorno o sognare di notte. È così. Basta pensare alle manovre che sono in atto per far sì che anche qualche nostra azienda possa essere comprata da società che stanno bene a Fiorentini. Ma non ce l'ho con Fiorentini, io fo parte delle Terre Nuove, quindi la nostra storia è un po' questa. Però è anche vero che un ambito di riflessione non può partire soltanto dai disastri che abbiamo noi. Certo, ne dobbiamo tener conto, ma se non partiamo da una riflessione più chiara, più seria, nella quale si stabiliscono i ruoli, perché qui è tutto mescolato, è uno zabaione in questo momento. È uno zabaione quando si ragiona, come la comunicazione del Presidente Rossi, di tutto. È uno zabaione nella misura in cui, quando si vanno a riflettere le questioni, a cercare di trovare le ragioni di quello che succede, ci si mescola, perché siamo inguaiati e non si trova il bando della matassa. È uno zabaione quando si ha la pretesa di fare, lo diceva prima la Biondi, di 17 di proposte magari diverse l'una dall'altra, una proposta unica, una follia, non ci si fa. Allora, cerchiamo allora di fare un ragionamento un pochettino diverso. Qual è il ruolo della Regione in questo momento su questa materia? Non ce lo scordiamo, che la Regione ha la funzione di regolatore, certo ci sono le leggi nazionali, ma se il regolatore mi mette di fronte ad una scelta, ti garba questo o ti garba quello, senza definire il suo ruolo di regolatore, quali e quanti impianti si devono fare in Toscana, senza farci pagare due volte, tre volte, che lo stiamo facendo, i fine vita, gli ammortamenti, tutte le trappole che ci troviamo a pagare, magari in parte già pagati con i soldi pubblici. Io che ho lavorato in Regione ve lo posso dire quanti sono i soldi che abbiamo erogato per fare gli impianti. Allora, o si parla di funzioni chiare dentro le quali ognuno riconosce il suo ruolo e lo rispetta, e non mescolare e fare lo zabaione. Io credo che non sfugga a nessuno che lo stabilire a posteriori rispetto a chi non ti dà la conoscenza nelle fatture di quello che paghi, anche la raccolta differenziata, la qualità, la quantità della raccolta, è una follia. Cioè, prima o poi la magistratura, sono convinto, ce ne chiede conto. In base a quali criteri la società di ricerca stabilisce che io ho fatto il 41,6% di raccolta differenziata? Sapete come lo fanno? A posteriori, senza avere i numeri che stabiliscono quella percentuale. Perché se io nelle mie fatture non ho scritto quanta plastica ha raccolto, non ho scritto quanto organico ha raccolto, eccetera, eccetera, io non sono in grado di controllare nulla. Me lo dice lui, me lo dice la società di ricerca, che poi è sposata dalla volontà della ARR, che dice sì, il numero va bene, te sei a questo livello. Allora, se così noi non facciamo e quindi non regoliamo le competenze, ha voglia te di fare comunicazione in Consiglio regionale e ha voglia te di sbranarci fra di noi per trovare una quadra di un cerchio che non sarà mai quadrato, sarà sempre un cerchio. Allora, primo livello di riflessione: il regolatore definisca una volta per tutte quali sono gli impianti da programmare, quali, quanti e come. Questa funzione non può essere impropriamente messa nella, come dire, discussione fra AOR. Ma ve l'immaginate voi? Cerioni viene a comprare la 6 Toscana SRL, diciamole tutte, perché ha da portare i rifiuti nel Lazio. Lo sappiamo questo? Ce lo immaginiamo cosa vuol dire? Oppure ancora vogliamo pensare alla fantasia? A me non mi interessa stabilire chi vincerà la gara, cioè non mi interessa saperlo, lo deve vincere qualcuno che è capace a fare quel mestiere. Allora il regolatore deve stabilire quello che diceva prima il collega di San Giovanni Valdarno. Come si fa in sanità, che c'è il servizio minimo essenziale, lo si stabilisce anche negli altri servizi, senza inventarci soluzioni strampalate o io sono più bravo di te perché riesco a recuperare un organico migliore del tuo e allora me lo paghi di più. Quante volte paghiamo i passaggi ai vari soggetti che compongono il nostro sistema? Io lo raccolgo, te tu lo trasporti e ti ripago. Te tu lo porti all'impianto e ti ripago, all'impianto lo seleziono e ti ripago. Quante volte devo pagare? Il regolatore queste cose non può ignorarle. Non può lasciare alla libertà del mercato condizionando l'utilizzatore finale. che poi è cittadino, il beneficiario. Allora, vediamo se si riesce a rimettere in fila di alcune cose. Io ve le dico a caldo. La prima, il regolatore deve dire che vuole, altrimenti smette di fare il regolatore. E non lo può demandare ai comuni, immaginando che poi fa la sommatoria. L'abbiamo già fatta questa esperienza. Non è possibile. Non è possibile nel nostro ATO con 17 euro, immaginatevi a livello regionale, dove gli interessi, ripeto, fiorentino-centrici, sono di tutt'altra natura. Perché questo è lo stesso progetto che sta venendo fuori sull'acqua. Se poi vi faccio un nome e un cognome, si chiama Acea, non vi scandalizzate, perché sarà così, o potrebbe essere così. Se poi parliamo dell'energia, ve ne faccio un altro. Allora, è chiaro che queste riflessioni forse sono più strampalate di quel che ho detto riferendomi a qualcun altro, ma certamente sono strategiche. Quindi, ben hai fatto Alessandro, dice, che ne pensate voi? Male ne penso, se vuoi la mia risposta. Perché siamo in un ambito di riflessioni nelle quali non si riesce a capire chi fa che cosa e dove vuole arrivare e chi ha la competenza di fare che cosa. Allora, una discussione seria mi pare quella, intanto, di avere, Alessandro, il quadro di quello che il regolatore vuol fare, ma anche partendo da quello che già c'è. Perché denaro pubblico in questa regione è stato speso tanto, e viene dalla tassazione generale, non viene dai soldi di qualcuno o dai privati, viene dai cittadini. Se no si arriva all'assurdo, come succede per quanto riguarda i lavori di bonifica straordinaria, che i cittadini fino a Pontassieve pagano le manutenzioni straordinarie e da Pontassieve in più l'Arno è diventato tutto buono perché l'hanno pagato quegli altri. Lo sapete come funziona questo? Lo sappiamo noi ad Arezzo, anche a San Giovanni, se sa più che te lo sa più degli altri. Perché è l'imbarbarimento delle riflessioni per un sistema che non si riesce a capire dove vuole andare. Quindi forse Alessandro non basterà neanche la prossima riunione. Organizziamoci, mettiamoci insieme. Io aggiungo, chiediamolo a chi ne sa più di noi. Abbiamo assistito 2 settimane fa, io c'ero e ho imparato tante cose, alla rappresentazione di alcune esperienze del Nord che vanno in una direzione completamente opposta. Al Nord avevano delle grandi aree di programmazione, ci hanno spiegato tutti, con buoni risultati hanno ottenuto, che la dimensione ottimale per loro andava da 50 a 100, 110 mila utenti in un bacino di raccolta e di smaltimento dei servizi. Ma con una regolazione a monte chiara di programmazione di servizi, che però viene fatta da chi ne ha il dovere di farlo. Io credo che se non andiamo in questa direzione possiamo fare tutte le riflessioni e gli sfoghi, come quello che ho fatto io, forse un po' strampalato, che ci vengono in mente. Però un punto serio c'è. Il regolatore non può chiedere a me che cosa voglio fare, altrimenti faccio un altro mestiere, non faccio il regolatore.
Altri? Prego.
Sindaco di Semproniano, 1000 abitanti, per cui voce in capitolo in quote molto bassa, però ho sempre tentato di portare e apportare dei ragionamenti. Prima di tutto volevo chiedere all'avvocato, visto che ce l'abbiamo finalmente, se riesce a darci a tutti quanti, ci fa dare una risposta in merito alle richieste che ci hanno fatto sulle fatture, perché me ne ero dimenticata. A tutti i comuni è arrivato delle fatture da pagare che riguardano gli interessi che sarebbero maturati rispetto a dei ritardi fatti. Io non ricordavo quelle cifre, non ricordavo quel meccanismo di calcolo, di computo, e quindi bisognerebbe capire da dove l'ha tirati fuori questi calcoli, perché io ho provato a rifarli ma con le nostre delibere non corrispondevano. E quindi mi immagino che quasi tutti i comuni l'hanno avuti e sia una richiesta, come dire, all'unanimità. Grazie, avvocato. Per quanto riguarda invece il ragionamento da iniziarsi, io sarei tentata di dire che quanto proposto dal sindaco di Arezzo mi convince, con una peculiarità che però è stata sollevata anche da qualcun altro, che al momento che noi, cioè io ci credo nel fatto che si possano fare economie di scala in sistemi complessi laddove le regole sono certe e laddove il gestore è scelto con i criteri di una, diciamo, di un piano d'ambito ben fatto, per cui i prerequisiti sono il piano d'ambito ben fatto, regole certe e gare fatte con criteri, diciamo, giusti per poter poi scegliere. Io ci credo che un sistema complesso, quando è ben gestito e ben pensato, dà delle economie di scala. Io di mestiere farei l'economista e quindi mi dovrei, diciamo così. Ci sono poi i punti di massima efficienza, che possono essere il numero di abitanti, si possono soffermare 100.000, 200.000, 300.000, 1 milione. Questo è un altro ragionamento. Cioè, poi si mette nel modello che andiamo a scegliere il limite, per cui a un certo punto la curva dell'efficienza comincia a scendere e quella dei costi a salire. Questo, voglio dire, gli economisti matematici lo sanno fare. L'importante è che ci siano le informazioni corrette, corrette a monte, per cui piccolo è buono, grande è male. No, di principio non si può dire, perché sennò ragioniamo così a caso e non come deve essere fatto in questa situazione. Io credo che il vero limite nostro fin dall'inizio, chi mi conosce sa che l'ho sempre detto, è quello degli impianti, ma l'avete già detto anche voi, e quindi che c'era una diciamo una cifra troppo alta nel calcolo del prezzo riferita allo smaltimento, che non reggeva. Io ho seguito con attenzione il mio caso, che è un caso particolare perché avevamo la gestione diretta. Noi non abbiamo avuto incrementi, anzi abbiamo avuto diminuzioni. A Sempronano la nettezza costa meno di quando la gestiva direttamente il comune da sé. Allora, poteva costare meno? Sicuramente, però non costa di più, e questo sarebbe la controprova che però sicuramente poteva costare di meno, perché il calcolo, cioè la parte, la quota dello smaltimento ha un livello, diciamo così, così alto nel prezzo marginale, cioè nel costo marginale, che non regge. E quindi c'è qualcosa che ha portato, porta quel prezzo che non torna, e quella è stata proprio l'impiantistica, cioè l'impianto. Il pensiero di come si doveva, diciamo, produrre, che oggi porterebbe a far pensare che per abbattere i prezzi non si fa più nemmeno una differenziata, ce lo siamo detto anche l'ultima volta. Oggi per spendere meno dobbiamo buttare tutto in un sacco, tutto quanto, perché allora arriviamo, perché allora se siamo pragmatici, dobbiamo fare pragmatici, ci leviamo da tutte le teste delle varie differenziate e si dice, per essere essendo pragmatici si butta tutto insieme, non fai differenziata, non levi la plastica, non fa niente, per cui non paghi i costi di separazione e tutto il resto. Ma queste sono cose che vanno dette, perché sono cose che stanno dentro a un sistema o un altro che viene scelto, e quindi mi richiamo quello che è stato, diciamo, già descritto da chi mi ha preceduto rispetto sia alla logica, diciamo così, della standardizzazione del servizio all'interno dell'ambito, che non può essere, diciamo così, non considerato, ed anche però alle regole, come diceva il sindaco di Bucine, che chi poi deve attuare non è quello che le fa, se no non sarebbe il regolatore. Io dico la verità, che quanto lanciato dal sindaco invece di San Giovanni nel fatto di l'assessore a proposito della regione, ma a me non mi sembra una cosa così proprio. Se uno dovesse andare nel grosso, il grosso già c'è, almeno gli facciamo fare qualcosa. Questo mi sembrerebbe. Però non vedo nemmeno la contraddizione, e quindi ritorno a quanto proposto dal sindaco Giarezzo, e ci voglio pensare, al fatto che il gestore può essere unico del grande, dei tre, diciamo, ati. La gestione invece è più complicata, perché se tre soggetti che devono fare governance su una società unica, riproponiamo poi a livello più grande tutta una serie di situazioni complesse, diciamo, da gestirsi, perché viste da punti di vista diversi e da politici diversi, quindi gli abbattimenti a cui facevamo caso, però anche questa con la buona politica, fra virgolette, ci potrebbe raggiungere, ma con la buona politica, e la buona politica significherebbe dividere tante, condividere tante, diciamo, relazioni e un modello, uno standard, che mi sembra invece lontano, perché ognuno pensa di fare meglio di quell'altro, e quindi la cosa è un po' complicata. Grazie.
Cazzi. Ginetta Menchetti, sindaco di Civitella in Valdichiana.
Sarò brevissima perché molte cose che avrei voluto dire sono state dette, però due o tre puntualizzazioni. Una, io credo che in una fase così delicata di paventata riorganizzazione di auto unico o meno, noi una cosa la dobbiamo chiedere velocemente alla Regione, questa volta di essere protagonisti accanto a loro. Questo dobbiamo chiedere alla Regione, con forza, costruire questo percorso con loro, consapevoli, perché io ho questo brutto difetto. No, appunto, no, noi subiamo spesso, no, questi processi, siccome ora siamo anche memori di un percorso davvero complesso con mille difficoltà, se Sada rimette in mano a questo sistema è il momento, viste anche le esperienze passate, di farne tesoro e insieme alla Regione condividere un percorso. Io non ho la presunzione oggi di sapere, ho una mia idea, una mia presupposizione, e quindi no, chiaramente ho grosse perplessità se oggi mi viene detto atto unico, però non so neanche quella che dico sì, no, a prescindere, perché sì, ora c'è l'esperienza dei light con mille problemi, perché tutte le cose, come tutte le autovetture, dipende da come si guidano, ok? Di grossa o di piccola cilindrata. È chiaro che nelle dimensioni più grandi ci sono determinate problematiche, ma se gestite bene possono portare dei risultati. Quindi, cioè, oggi non sono in grado, non ho gli elementi per esprimere, posso esprimere la mia perplessità, ecco, così in modo molto, cioè, a caldo, come diceva prima Pietro, posso dire che nutro delle perplessità su un atto unico, però insomma sono disponibile a stare a ragionarne, però se ne siamo protagonisti come comune. L'altra cosa, io vorrei ricordare a questa assemblea che siamo ATO, quindi in questo caso coloro che dovrebbero dare le linee programmatiche poi del servizio. Io vi ricordo che su 17 AUR di facente funzione direttore, quante AUR abbiamo riorganizzato i servizi? Oggi 3, insomma 5, 6, 10 su 17. Dopo quanti anni? 4? Cioè, di che si ragiona? La prima responsabilità è la nostra, che fino ad oggi non abbiamo guidato questa barca come si doveva guidare, e oggi ne paghiamo le conseguenze anche per altri problemi. Quindi io penso che i tempi ora sono davvero maturi, perché se noi avevamo 17 OAUR che avevano riorganizzato i propri servizi e si poteva cominciare a ragionare e dire bene, ora li abbiamo riorganizzati per AUR, però si vede che la Val d'Orcia fa un sistema che è totalmente contrapposto alla AUR Valdichiana. Vogliamo capire dove può stare in virtù della morfologia, delle realtà, perché è vero, ognuno di noi ha realtà totalmente diverse, ma vogliamo vedere dove sta l'equilibrio per ottimizzare i famosi servizi? Ma questo lo dobbiamo fare noi, eh? Non è che si può aspettare che ce lo faccia sei, che ce lo faccia la Regione, no. Poi sei, con tutti i loro mille difetti, problemi, ricordiamoci che è la società che gestisce un servizio che ha vinto per una gara, giusta o sbagliata, lo dirà la magistratura e poi vedremo, ma gestisce un servizio. Quindi se voi mettetevi nei panni, fate l'imprenditore, se ritrova a gestire 17 OR, di cui solo 10 hanno fatto un servizio, magari completamente diverso, e le altre 7 continuano a barcamenarsi più o meno come era prima. Io penso che qui, approfittando di questo diciamo un movimento, è l'ora veramente di battere i piedi e di assumerci le nostre responsabilità, chiedendo di essere assolutamente protagonisti. Poi vediamo se la cosa, perché noi bisogna pensare qual è la cosa migliore per i nostri territori, per i nostri cittadini e per le nostre bollette. Poi se la cosa migliore è l'atto unico, rimanere in tre, eccetera. Però l'altra questione, anche qui se ne discute da 4 anni, qui mi ricollega sempre Ognano, cioè abbiamo sempre detto che la voce importante delle bollette è la gestione impianti. Ad oggi, per mille motivi, quindi non addosso colpa a nessuno, per mille motivi non siamo riusciti a portare su questo tavolo una proposta, almeno per quanto riguarda il nostro ATO, no, per gli altri non possiamo ragionare, di razionalizzazione impianti, è vero Presidente? Ne abbiamo sempre un po' parlato, però poi non l'abbiamo mai concretizzata una proposta, non dico da arrivare, ma una proposta su cui ragionare. Penso che, insomma, approfittando di questo momento, i tempi siano davvero davvero maturi. Mi sembra che ora anche i sindaci hanno preso, purtroppo, per fortuna, diciamo, consapevolezza della partita che stiamo giocando, penso per fortuna, quindi io penso che questa opportunità non ce la possiamo far sfuggire, quindi dobbiamo pretendere dalla regione di essere con loro al fianco a discutere questa partita.
Grazie Ginetta, abbiamo il comune di San Sepolcro.
Buonasera. Allora, per quanto riguarda la proposta, insomma, che si sta piano piano configurando di questo lato unico, dico subito che abbiamo in Valtiverina molte perplessità, davvero molte perplessità, e apprezzo se non altro già il tipo di riflessione fatta dal Presidente, che ci dice che potrebbe essere perlomeno una buona soluzione quella di scorporare la governance politica, che di fatto altrimenti non ci dà il minimo spazio, non ci dà alcun tipo di rappresentanza e quindi nessuna prerogativa decisionale, da quella che può essere una gestione. Una gestione che giustamente sentivo dire, non è detto che se si allarga il cerchio deve necessariamente peggiorare come servizio, non è detto. Io posso dire però che sulla nostra pelle, ma sarà forse che la Valtiverina è un'area piuttosto marginale da un punto di vista politico, però sulla nostra pelle noi abbiamo riscontrato invece che il sistema è questo, più si allarga e più i problemi emergono. Vi faccio un esempio. I parametri, ad esempio, per quanto riguarda i servizi, alcuni servizi, i parametri che noi abbiamo, uniformi ovviamente in tutta l'area Ato Sud, sono dei parametri che a noi penalizzano tantissimo, perché discutevamo pochi mesi fa in bilancio che praticamente questo rincaro della Tari che noi abbiamo avuto, noi a San Sepolcro e in Valtiverina abbiamo avuto in maniera anche molto consistente rispetto invece ad altri comuni che hanno visto quest'anno, buon per loro, una riduzione significativa. Ecco, da noi questo non c'è stato. Perché non c'è stato? Perché in Valtiverina, proprio per quanto abbiamo detto noi qui, per quello che abbiamo stabilito in termini di parametri, c'è un servizio che costa di meno rispetto alla media del territorio Ato Toscana Sud. Quindi questo a noi ci penalizza tantissimo. E tra l'altro, qui faccio una parentesi, noi siamo molto in difficoltà perché ogni anno dobbiamo di fatto avere un aumento, riscontrare, prendere atto di questo aumento dei costi fissi, e non riusciamo a spiegarlo ai cittadini, perché ogni anno in questo passaggio dallo storico all'industriale noi abbiamo mediamente 70.000 euro più su una cittadina di 15.000 abitanti che poi si riversano nelle bollette. Quindi dobbiamo capire qui davvero, e questo lo chiedo insomma, come, perché dobbiamo avere delucidazioni tecniche nella difficoltà del caso, affinché noi, parte politica, si possa rendere conto ai cittadini di un aumento che non dipende da noi. E poi i lavori non li facciamo, i compiti che dovremmo fare non li facciamo perché? Perché noi che ci troviamo nella nostra aura a fare questo lavoro anche di ottimizzazione dei servizi, che vorremmo puntare verso anche una maggior quota di rifiuti differenziati, non ce la facciamo perché qualsiasi cosa andiamo a muovere, la muoviamo, ma abbiamo già noi nella Tari un 4,1% di aumento, buona parte di questo riconducibile a quello che dicevo prima, cioè ad un aumento figlio di un aggiustamento che ogni anno dobbiamo subire di circa 70.000 euro. Quindi come facciamo a fare questo tipo di lavoro? Diventa molto difficile. Ora, scusate questa lunga digressione, però era per dire che allargando la base geografica di riferimento, nel nostro caso, non so appunto se ce ne sono altri di casi analoghi, però nel nostro caso, anche per altri servizi, non abbiamo avuto un guadagno in termini di efficienza, assolutamente. Questo lo dico per non parlare poi appunto della parte che dicevo prima, quella della governance politica, perché veramente ci relega a un ruolo marginalissimo. Questa riflessione però è da fare, e apprezzo infatti che sia stata posta all'ordine del giorno, ma la ancorerei ad un modello più generale. Noi abbiamo, ad esempio, questa è una battaglia un po' che come comune portiamo avanti ormai da qualche mese, diciamo dal 5 di dicembre, la portiamo avanti perché prendiamo atto del fatto che ormai le province a quanto pare rimarranno, questi enti territoriali obsoleti che non riescono ad avere neanche una progettualità sui plessi scolastici. Noi abbiamo dei plessi che non sono neanche più adeguati per ospitare delle scuole, e non riusciamo ad avere la possibilità di intervenire perché né noi comune né loro provincia ce l'hanno, poi la gestione è loro, però di fatto questo ente non ce la fa. Dico questo perché, visto che comunque a quanto pare dovranno rimanere, perché non porre una riflessione seria, organica, allargata anche ad altri servizi e riportare su una base geografica unica la gestione di tutti i servizi che possono essere in ordine, appunto quello dei rifiuti, quello dell'acqua, quello della sanità, del sociale, abbiamo visto ultimamente, quello del consorzio di bonifica. Ma è possibile che noi per ogni servizio abbiamo una base geografica di riferimento diversa? Ma è impossibile tirare le fila di questi servizi, è impossibile avere un controllo effettivo. Allora perché dai vertici superiori, quelli sovracomunali e sovraregionali, non ci dicono cosa vogliono fare con le province, con gli altri enti, appunto, basi geografiche proprio per l'organizzazione dei servizi? E a quel punto la nostra riflessione dal basso non può andare, appunto, a fare una sponda costruttiva per capire realmente come gestire tutti i servizi e non soltanto i rifiuti? Cioè questa è una riflessione veramente che noi comuni possiamo e dobbiamo portare avanti e presentare anche a chi ci rappresenta in regione. Quindi chiedo veramente di fare questo tipo di lavoro, allargando però anche questo dibattito ad altri servizi. Grazie.
Grazie. Prego, Lattanzio.
Io stavolta sono esattamente d'accordo a metà con te, Alessandro, perché ho un po' preoccupato al fatto che se sinceramente ci dovessimo ritrovare a fare la discussione su quali aziende potrebbero andare a gestire il sistema di rifiuti eventualmente con altre gare, fermo restando che dobbiamo sempre augurare buon lavoro a chi lo sta facendo in questi giorni, in queste settimane, in questi mesi, la magistratura in modo particolare, non so se parleremo di SEI, di Alia o di qualcos'altro, perché l'altra volta, insomma, in quel seminario che abbiamo visto anche, che abbiamo realizzato anche a Siena sulla questione della tariffa puntuale, abbiamo visto delle aziende, tra queste tre ce n'era una che era fortemente interessata anche in passato a questa gara, che continua ancora a manifestare un eventuale interesse. In Emilia Romagna era, è un soggetto sostanzialmente unico regionale, anche extraregionale, visto che gestisce parte poi dopo di altre regioni, parte della raccolta rifiuti di altre regioni. In Italia da un po' di tempo opera Veolia, un soggetto, insomma, una multinazionale operante nel settore. Noi, secondo me, in questo tipo di discussioni fondamentalmente dobbiamo cercare di capire. C'è la West Management, che ha concluso adesso da poco un contratto, chiamiamolo di comunicazione, ma pare tutti gli effetti di lobbying, con una grande agenzia di comunicazione di Genova che promuove una serie di meetup che a loro volta promuovono un soggetto politico, che è uno di quelli che poi dopo ci riempie continuamente di interrogazioni sulla questione rifiuti, e che è sicuramente un soggetto politico disinteressato anche quello nella gestione dei rifiuti, no? Cioè oggettivamente secondo me la questione che ci manca in questo tipo di discussione è molto semplice: capire che ruolo dobbiamo avere. La condizione mista, che un giorno siamo azionisti, partecipi, ambiamo ad avere magari impianti nel nostro territorio, quote azionarie invece di aziende, allo stesso tempo però poi strutturiamo gare, vogliamo intervenire su questi aspetti. I nostri comuni che cosa vogliono fare? Perché io faccio sempre una grande riflessione: se mi costa meno avere un'azienda rispetto ad un'altra, ovviamente in un regime di gara, senza l'ambizione del fatto che lì ho il 2,3% di quote azionarie o quant'altro, io devo scegliere quella che mi fa il miglior servizio a miglior costo. E il miglior servizio a miglior costo me lo faccio se ci sono delle linee guida regionali sul quale io, prima ancora di fare la discussione su quale ATO avrò, se quello che ho, quello che c'era o quello che stiamo ipotizzando ci potrebbe essere, senza una revisione delle linee guida regionali sulla raccolta differenziata ed eventualmente sulla tariffa puntuale, posso fare, secondo me, delle discussioni che sono poco più, poco meno che campate in aria. Cioè, quando nel seminario che abbiamo costruito con la parte tecnica di SEI Toscana abbiamo visto modelli di raccolta efficientissimi, cassonetto accesso programmato, che addirittura all'interno di un AUR sono stati inseriti come richiesta formale, conteggio del sacchetto, codice a barre, tutte quelle cose tecnologiche con le quali poi noi, se le vogliamo applicare, abbiamo oggettivamente una difficoltà. Difficoltà perché non è che qualcuno che stava prima ci voleva fare un dispetto, si stava attenendo a delle linee guida regionali, e quindi domani se andiamo a fare una gara le andiamo a fare altrettante, no? Se dovesse risultare quello che, insomma, qualcuno si augura, io non mi metto in non mi iscrivo a quel partito, però oggettivamente noi, secondo me, piuttosto che fare queste grandi riflessioni inventandoci molte volte un ruolo manageriale, quando invece siamo semplicemente ed umilmente moltissimi di noi degli amministratori di piccole comunità, dobbiamo chiedere che, piuttosto che intervenire su assemblamenti, fusioni e sovrastrutture che si devono parlare tra di loro o al quale abbiamo la pretesa di dire che mestiere devono fare, molto più semplicemente, secondo me, il legislatore dovrebbe prima aprire una discussione in Consiglio regionale su una serie di nuove linee guida, capire oggettivamente, è vero, che impianti ci serviranno, avere anche un minimo di umiltà nel capire che gli impianti nei prossimi anni serviranno in base a quelle che saranno anche alcune scelte influenti che verranno fatte sulla nostra vita quotidiana, sulla tipologia di materie prime che potremmo ritrovarci ad utilizzare. In Emilia-Romagna, la Regione Emilia-Romagna ha promosso un sistema, per esempio, molto ambizioso per l'utilizzo di materiali biodegradabili invece che della plastica, no? E quindi molto probabilmente non serviranno grandi strategie di impianti, piuttosto si sposteranno verso altri tipi di impianti o di scelte comunque meno costose. E la nuova regolamentazione sul packaging è qualcosa che comunque non possiamo continuare a tenere ferma nel nostro paese, nonostante l'Unione Europea continui a dirci dovete farlo, e quando la faremo prima o poi anche là ci porremo una questione di impianti, perché forse magicamente scopriremo che alcuni dei grandi impianti su quali stiamo ragionando in Toscana potrebbero non più servirci, potrebbe essere uno scenario. Quindi se lasciamo tutto questo fuori, secondo me stiamo facendo una discussione molto bella, molto articolata, però poco contestualizzata. Nella discussione contestualizzata noi non dobbiamo mai dimenticare il fatto che il nostro ruolo di amministratori ci impone di dire a chi sta facendo questa discussione di consultarci, di non calarcela dall'alto, sono d'accordissimo con tutti quelli che l'hanno detto prima di me, però noi dobbiamo avere anche un ruolo chiaro. Il ruolo chiaro che possiamo avere in questo, è detto da un amministratore della provincia di Siena, so che può stonare un po', è: rispetto a queste aziende, noi effettivamente che dimensione e che rapporto vogliamo avere? La dimensione del rapporto che siamo contemporaneamente soci e allo stesso tempo ci auguriamo che poi dopo gestisca, vincano, abbiano un doppio ruolo nei nostri territori, forse è qualcosa che va a porre dei limiti fondamentalmente. Io penso che gestore unico, azienda unica, senza lato unico, ce le vedo un po' male, sinceramente. Penso che poi alla fine, fondamentalmente, anche in una condizione di economia di scala, come dici tu, sarebbe giustissimo se avessimo in tutta la regione toscana tutti esattamente il sistema di raccolto analogo, ma appunto, come veniva detto prima di me, su 17 euro, 5, 6 fondamentalmente siamo arrivati a conclusione, e mi sembra che tra questi 5 e questi 6 ci siano addirittura al loro interno adesso in questa fase qui, negli ultimi giorni, anche dei ripensamenti su quello che hanno approvato, si stanno rendendo conto che alcune scelte effettivamente forse non erano proprio adatte al proprio territorio. Non possiamo neanche avere l'ambizione di avere un unico sistema di raccolta per tutti e 105 comuni. Non tutti viviamo territori analoghi, non tutti viviamo le stesse condizioni, non tutti viviamo lo stesso tipo di propedicità e di sistema che ci possa permettere nelle condizioni di fare questo tipo di scelta. Però di certo tutti quanti abbiamo come unico elemento di riferimento delle linee guida regionali che forse sono nate già vecchie, che hanno generato delle gare già vecchie. Nel lato costa non hanno fatto la gara, nel lato costa molti comuni gli hanno detto chiaramente la gara con queste linee guida non le possiamo fare, perché quello che è disponibile sul mercato è già molto più avanti rispetto a quello che ci proponete. Quindi forse hanno fatto bene? La pagheranno questa scelta a lungo andare? Io so che è un livello di discussione che, impiantato in questo modo, mi sembra un po' limitato, fondamentalmente limitato. Vorrei capire quali sono gli impianti di cui abbiamo necessità, se la Toscana è capace di essere autosufficiente a se stessa, perché poi in altre vesti io mi sono ritrovato a fare discussioni che dovevano soddisfare per esempio i bisogni di extra regione, ed è qualcosa del quale personalmente, lo dissi in quell'occasione e lo continuo a dirlo, vorrei farne anche a meno. La capacità di discussione nostra deve essere quella innanzitutto dell'autosufficienza, senza un impatto eccessivo sull'ambiente e senza un costo eccessivo per i nostri cittadini oggi, ma anche per le generazioni che verranno, perché secondo me soltanto quando abbiamo fatto quel livello di discussione forse stiamo facendo un livello di discussione più attento.
Grazie, abbiamo il Comune di Siena e poi, se non ho capito male, nuovamente Simona Petrucci per il Comune di Grosseto. Poi dico due parole io a chiusura se non ci sono altri interventi e ci salutiamo.
Sì, buonasera. Dunque, la questione introdotta dal Presidente dell'Assemblea che riguarda appunto le prospettive future, diciamo, è già stata affrontata negli interventi precedenti, anche magari andando un po' al di fuori, però sostanzialmente, quindi non ripeterò le cose dette. Però credo che sia sempre utile ricordarsi dell'esperienza e del tragitto che abbiamo fatto. Perché anche avendo visto gli esempi di cui si parlava quando si citava il seminario sulla tariffazione puntuale che abbiamo, diciamo, messo in piedi insieme ai gestori eccetera eccetera qualche settimana fa, si vedevano degli esempi, mi pare, piuttosto lontani, dimensioni territoriali e demografiche completamente differenti. Noi siamo sempre metà della Toscana, cioè siamo uno dei territori più vasti da questo punto di vista, con delle caratteristiche simili per certe cose e soprattutto differenti dal resto della Toscana, però soprattutto da dove siamo partiti. Siamo partiti dal mettere insieme delle cose molto diverse. Quando si parla di necessità dell'autosufficienza di un ATO, che sia piccola o che sia a livello regionale, diciamo, si può partire ricordando per esempio la provincia di Siena. Questa autosufficienza l'aveva perseguita e raggiunta già da diversi anni e è stata messa in discussione tra virgolette con la decisione di allargare i confini del Lato e poi di quello che è venuto dopo. Possiamo dire e possiamo rivendicare nei confronti della regione, come giustamente si diceva, l'esperienza fatta sulla nostra carne, su questi anni di discussioni in cui alcune amministrazioni sono rimaste le stesse fin da quando si è cominciato questo viaggio e altre sono cambiate con il naturale corso delle elezioni. Quindi, diciamo, il tragitto fatto secondo me fornisce molti argomenti rispetto a questa questione e l'aspetto fondamentale nell'affrontare un dibattito, nell'affrontare queste prospettive è appunto quello di considerare da dove si veniva e dove siamo arrivati noi che, tra virgolette, siamo gli unici ad avere fatto tutte le cose in regola. Io dico noi come ATO, poi la magistratura, poi quello che vi pare. Non mi pare che in Italia le gare, diciamo, siano famose per andare a buon fine in senso generale. Io guardo quella del trasporto pubblico sempre nella regione toscana, ma insomma, diciamo, in generale si riformano i codici degli appalti sempre, no, per cercare di risolvere i problemi che si verificano, sia che si faccia una gara per comprare 100 bulloni, sia che si faccia una gara per costruire il Mose a Venezia. Quindi siamo un paese dove nei confronti delle gare, soprattutto di grandi dimensioni, ci sono tanti problemi. Quindi è la gara il sistema migliore per andare a definire un soggetto che gestisce la raccolta dei rifiuti? E la gara come l'abbiamo fatta noi, che abbiamo tenuto fuori dal perimetro gli impianti per motivi storici, perché questa è una cosa che viene sempre diciamo portata come pietra dello scandalo, ma insomma bisogna ricordarsi un pochino da dove si viene. Quindi, con tutte queste premesse, è chiaro che qualsiasi forzatura, tra virgolette, che vada nei confronti di decisioni, diciamo, che a un certo punto arrivano magari già come dire snocciolate o a cui ci si vuol far trovare di fronte perché ineluttabili, non possono trovare tanto d'accordo. Questo penso che si possa dire. Le esperienze di accentramento nel funzionamento dei servizi, come diceva prima un economista, hanno poi, raggiungono poi un loro limite di scala di fronte al quale poi non è più, cioè non ha più senso andare verso una grande aggregazione, tanto più quei servizi che in qualche modo fanno riferimento a dimensioni territoriali. Un conto è fornire servizi online e la fibra ultraveloce, un conto è portare l'acqua nelle case o raccogliere da quelle case la spazzatura. Quindi io credo, con tutti gli approfondimenti necessari, anche andando a vedere ulteriormente altre esperienze, ripeto, però paragonabili, perché diciamo asini e poponi insomma difficilmente si possono raffrontare. Però questa è una discussione che bisogna affrontare, come dicevo, dal punto di vista tecnico, andando a vedere le cose che sono state fatte, ma anche dal punto di vista di omogeneità territoriale, omogeneità delle strutture di cui un territorio è costituito, che fanno sì che certe esperienze si possono riprodurre a una data dimensione o fa sì che invece certe esperienze vadano ricondotte a dimensioni più vicine a quelle che sembrano utili. Naturalmente, venendo da questa esperienza, secondo me l'aspetto opposto, cioè pensare che se il lato unico ha una dimensione eccessiva, esagerata, allora va bene ritornare alla municipalizzata del proprio comune o al servizio che l'AUR, diciamo, di 10 comuni fa differente da quello accanto, secondo me è una cosa che insomma, mi parrebbe piuttosto sconfessabile. Proprio per questo credo che anche sul fatto che si sviluppi, come dire, una sorta di gara, di competizione fra l'AUR che fa meglio e che si inventa il suo sistema preciso sulla raccolta, la tariffazione puntuale, la calotta, il cassonetto, eccetera, eccetera. Insomma, bisognerebbe rifletterci prima di scaricare tutto o sul lato, che è uno strumento tecnico, o sul gestore, perché poi se no il gestore, diciamo, risente delle contraddizioni che qui si generano e risponde, ora magari ci sono commissari in maniera più rigida, oppure risponde in un altro modo. Quindi ricordiamo da dove veniamo, il tragitto che abbiamo percorso credo ci possa, insomma mi sembra stasera ci porti ad alcune considerazioni piuttosto simili su questa idea generale del lato unico. Però evitiamo di scivolare verso un passato in cui sicuramente qualcuno spendeva di meno, però bisognerebbe chiedersi perché spendeva di meno, se io testimonio questo, non sono un esperto di rifiuti, mi sono trovato a fare l'assessore e mi è stata affibbiata anche l'ambiente e non è stato un regalone. Il comune di Siena, per quanto mi risulta, prima servito da una società municipalizzata che effettivamente non ha cambiato di molto il suo tragitto, anche se ora spera di adeguarsi a queste nuove possibili modalità sulla tariffazione puntuale, eccetera, eccetera, il comune di Siena non ha cambiato di molto la sua spesa. Quindi, diciamo, prima era un sistema che funzionava in maniera piuttosto trasparente, anche se era fatto da una municipalizzata. Questo cambiamento che non c'è stato mi porta a pensare che laddove il cambiamento è stato molto grande, probabilmente prima non c'era, perché bisogna sempre ricordarsi come si è cominciato il 1 gennaio 2014, prima probabilmente non tutti i conti erano quelli effettivi che venivano svolti per quel tipo di servizio. Grazie.
Su quello che riguarda la variazione della legge 69 del 2011, perché se non ho capito male la regione vuole cambiare la legge regionale 69 del 2011 proponendo la Tunia. Mi sbaglio, era questo il dibattito? Al di là di quello che è l'ente gestore, non gestore, chi paga di meno. Io sono contenta che chi paga di meno rispetto a prima, io no, perché i costi di trasferenza, che se non sbaglio forse i tecnici potranno spiegare meglio, cioè sono i costi di trasferenza per effetto solidarietà, una provincia come Grosseto si prende a carico dei comuni più piccolini. Quindi, insomma, sulle tariffe, su chi pagava di meno o paga di più, io farei un esame. Allora, io non sono un fenomeno, però la tariffa me lo sono fatta studiare per bene, quindi io capisco bene come è fatta la tariffa. Quindi, se si vuole di parlare di tariffe da un punto di vista tecnico, forse invece di venire qui a fare tanta poesia, organizziamoci, parliamone, verifichiamolo e poi ne parliamo tutti insieme. Qualcuno fa delle ipotesi su queste grandi società o non società. Io sono un assessore che c'è da un anno, mi dispiace sì che la mia AUR non abbia fatto niente prima. Ecco la valenza politica, i politici non sono stati in grado, fortunatamente politicamente abbiamo cambiato gestione, stiamo facendo il nostro progetto, l'abbiamo presentato e quindi fortunatamente la politica ha avuto la sua valenza, riusciamo a capire che politicamente forse contiamo qualcosa se il politico conta. Allora ecco perché è importante che oggi si capisca. Sì, se Toscana non funziona, sì, se Toscana ha i suoi problemi, sì, se Toscana a me piace, a me non piace, sì, io sono in aspettativa, io vado di qua, non mi interessa. Siamo qui per dare un indirizzo specifico come comuni, la vogliamo o no la Tunica? Non lo conosciamo il problema della Tunica, ci informiamo, siamo gli amministratori, dobbiamo informarci noi, dobbiamo noi poi venire qui e dire noi abbiamo constatato queste criticità, se noi sappiamo, ci informiamo, siamo qui apposta, ci hanno eletto, ci hanno dato questo incarico, fortunatamente da un punto di vista tecnico, perché l'abbiamo fatto e ci abbiamo creduto, lo facciamo. Ma no che forse dobbiamo vedere, dobbiamo che qualcuno, cioè siamo noi che dobbiamo capire se va bene o no. Allora invito tutti, dato che qui penso che siano molti del comune di Grosseto, siamo rimasti pochi purtroppo, del comune di Grosseto e di Siena, a venire all'IT, ma io vi invito, però studiatelo l'IT, studiate quando venite all'assemblea, alle conferenze territoriali quello che viene proposto, no che veniamo lì e su 8, l'ho detto prima, sono da sola, cioè, io posso anche andare contro la mia tariffa. Bene, io ho votato contro la mia tariffa, ero sola. Quindi e tutti gli altri gestori o gli altri comuni di tutto al lato hanno votato a favore e io mi sono presa il 4% annuale d'aumento senza poter dire niente. Allora, non ritorniamo indietro. Il presidente aveva detto una cosa, ha detto sì o no alla Tunica, poi le considerazioni dobbiamo fare, che sono su quelle sugli impianti e altro, però è una cosa che ci chiede ora la Regione, una modifica dell'articolo, soprattutto degli articoli dal 39 in poi, sulla legge regionale 69-2011. Siamo gli assessori di riferimento, parliamo di questo, lasciamo stare tutto ciò che era la nostra vecchia storia, perché io non c'ero, mi dispiace, io potessi fare, avrei fatto in maniera diversa, non c'ero, ci sono ora, e quindi guardiamo quello che ha chiesto ad oggi il Presidente. Grazie.
Grazie Simona, giusto per dare una, se non ci sono altri, una nota conclusiva e prima di passare la parola al direttore facente funzione per alcune comunicazioni, io riproporrò questo, abbiamo aperto una riflessione generale, no? Con divagazioni più o meno pertinenti, ma comunque il tema era quello che ha ricordato anche la Simona in questo momento. Siccome ci sarà sicuramente un'assemblea entro la fine del mese, spero, per definire il nome del direttore generale, riproporrò questo tema anche successivamente. Se ci saranno novità nel frammentre, sarà mia cura veicolarvele con la convocazione per fine mese. Quindi su questo io concludo. Prego, direttore.
Sì, allora dunque, nell'assemblea di fine mese ci sarà anche l'equilibrio di bilancio a questo punto. Ecco. No, io avevo delle comunicazioni da fare, delle informative. I comuni di San Giovanni e Terranuova, dopo tanto penare, hanno finalmente trovato la quadra per stipulare una convenzione tra comuni per la gestione dell'IDA, il riconoscimento dell'IDA, il comune di Terranuova, il comune di San Giovanni. Ad esito della delibera 20 del 2013, il direttore ne avrebbe dovuto prendere atto, quindi la riporto come informativa a voi comuni che ad esito delle delibere dei consigli comunali di Terranuova Bracciolini e San Giovanni Valdarno verrà presa una determina o comunque verrà fatta una comunicazione, la troveremo la modalità per prendere atto di questa convenzione che riconosce al Comune di San Giovanni, da parte del Comune di Terranuova, la LIDA, l'Indennità del Disagio Ambientale. Prima comunicazione. Seconda comunicazione. Convenzioni post mortem tenute sospese dalla gestione straordinaria del gestore Sei Toscana, licenziate questa settimana con una richiesta di integrazione all'articolo 3. Richiesta di integrazione che alla quale ho chiesto e mi è arrivata oggi conferma, non riguardano l'autorità di ambito, anzi ve lo leggo che appena più poco, non riguardano l'autorità di ambito ma l'autorità regionale che deve dare l'autorizzazione. La convenzione approvata il 26 ottobre con delibera assembleare numero 24 non riportava questo pezzettino che i commissari chiedono di inserire. Approvazione da parte della competente autorità del piano di gestione post-operativa dell'impianto, ad oggi non ancora approvato. Ecco, il gestore unico specifica che l'autorità non è l'autorità di ambito, ma risulta essere la Regione Toscana. Ha inviato una PEC oggi in data odierna, informativa. Procederò alla sottoscrizione con questa specifica che è formale e non sostanziale. Bene. L'ultima comunicazione riguarda il comune di Chianciano Terme, che ha richiesto l'anticipazione della gestione del percolato. Quindi ad esito dell'accordo trovato con il gestore si procederà a sottoscrivere apposita convenzione di anticipazione della gestione del percolato come anticipazione della gestione post mortem prevista ai sensi del contratto di servizio. Ultima comunicazione, abbiamo proceduto a richiedere un aggiornamento del sito internet per il quale c'era stato fatto un progetto e un preventivo abbastanza rilevante in termini economici. In questo caso si tratta di un aggiornamento di contenuti e di funzionalità del sito stesso a un prezzo più economicamente più abbordabile, quindi che posso gestire anche in autonomia, insomma.
Bene, grazie Elisa, grazie a voi tutti, io mi ero ripromesso di finire per le 18, ce l'abbiamo fatta nonostante il ritardo. Grazie a tutti per la presenza.